E ben ritornate e ritornati a Congiunzioni, il programma su salute e cura. Vi ripetiamo i numeri che potete chiamare o a cui potete mandare messaggi per mettervi in contatto con noi. Allora, messaggi 346 66 7 32 63, altrimenti chiamatelo 011 24 9 56 69. Allora, ora per introdurre la nostra prossima ospite, leggiamo qualche altra riga del nostro ospite invisibile della puntata, Ivan Illich. Questo è un pezzo tratto da delle conversazioni del 94 con David Cayley. E si chiama Conversazioni con Ivan Illich, un archeologo della modernità. Dice Illich: in nemesi medica sostengo che a causa di una medicalizzazione ad alta intensità della nostra società e del monopolio medico di diagnosi e terapia, la gente impara quello che sente attraverso ciò che in proposito le viene insegnato dal medico. Non ci sono dubbi che la relazione della società moderna con la medicina è passata nel corso della mia vita attraverso due spartiacque fondamentali. Nel periodo tra i primi anni 30 e la metà dei 50, i medici espropriavano sempre più il paziente della coscienza di sé, portavano il paziente in ospedale e con i nuovi metodi diagnostici individuati definivano un quadro clinico. Poi curavano il quadro clinico e ne stabilizzavano i parametri. Quando il quadro clinico era buono, spesso senza nemmeno dare un'occhiata al paziente, vabbè, ovviamente sto esagerando, gli dicevano di alzarsi e andare a casa e di tornare a farsi controllare in seguito per valutare se fosse il caso di ricoverarlo un'altra volta o meno. Sto descrivendo la cosa nel modo più crudo possibile. Poi, a partire dalla fine degli anni 50 e dai primi anni 60, l'ambiente medico è stato attraversato da un movimento di riforma che ha dato al medico la consapevolezza di dover curare il paziente più che i suoi sintomi. E la buona medicina è stata identificata con l'insegnare alla persona malata che si reca dal medico a riconoscere la malattia come fonte del proprio malessere, a eleggere se stesso come paziente di un medico, condividendone le responsabilità e dando sostanza insieme a lui a quella strana cosa che è la salute. Ecco, insomma, questo è un piccolo spoiler di quello che riguarderà il prossimo contributo e ora proviamo a contattare Lucia Portis.
Ciao Lucia, ci senti?
Sì, vi sento. Sì, vi sento.
Ciao Lucia, grazie mille per aver accettato di parlare con noi alla nostra prima puntata di Congiunzioni. E allora, tu sei un'antropologa medica che ha lavorato molto con l'autobiografia, anche una preparazione specifica in tal senso. E per questo volevamo chiedere a te, in questo momento in cui emerge in maniera molto forte un deterioramento del rapporto tra il personale sanitario e i pazienti, come un approccio che tu in altri tuoi progetti hai definito di medicina narrativa può cambiare il paradigma medicale, arrivando a intendere la salute non tanto come lo stato di un paziente in un dato momento, ma tutta la storia di questa persona, compresa la transizione che la malattia comporta.
Sì, beh, intanto grazie di questa opportunità. Dunque, in generale, diciamo, quando si parla di medicina narrativa o di cura basata sulla narrazione, come io preferisco definirla, si parla di un paradigma, diciamo, diverso da quello che vediamo normalmente applicato, soprattutto negli ospedali, soprattutto in un periodo come questo, che è un periodo di grande emergenza, quindi di fretta, no? Di situazione dove, come dire, i numeri sono quelli che la fanno da padrone in qualche modo. Allora, quando parliamo di narrazione parliamo di comprensione profonda delle persone, al di là appunto dei loro sintomi, al di là del loro malessere, che è un malessere certamente importante, ma che è un malessere che va in qualche modo ridefinito all'interno di un percorso di vita, no? Noi diciamo che la malattia è una rottura biografica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando la malattia irrompe nella nostra vita, rompe proprio la nostra vita, rompe le nostre continuità esistenziali, e quindi in qualche modo noi dobbiamo ridefinire la nostra esistenza. A volte è per poco, no? Una semplice influenza è una rottura breve, no? Una malattia cronica invece è molto più, una rottura molto più grave. Una malattia, una situazione come quella che stiamo vivendo oggi può essere più o meno grave, no? A seconda poi di quello che ci succede in qualche modo. Di fatto io credo che quella situazione che stiamo vivendo sia una rottura biografica per tutti e per tutte, cioè tutti noi abbiamo subito una rottura biografica, abbiamo dovuto cambiare completamente le nostre abitudini, il confinamento ci ha imposto, no? Tutta una serie di obblighi che abbiamo dovuto rispettare, non vedere gli amici, a volte non vedere persone a cui vogliamo bene perché troppo distanti, a volte dover stare a casa dal lavoro con una serie di perdite anche economiche, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente questa è stata una grossa rottura biografica, ancor di più chiaramente se abbiamo avuto o se siamo stati male o se abbiamo avuto persone che sono state male, perché di fatto, e questa è una cosa che diciamo la medicina, quella che noi chiamiamo come antropologi medici la biomedicina, considera poco, cioè c'è il malato ma c'è anche la sua famiglia, c'è anche tutto il suo entourage, no? Tutto il suo contesto sociale che viene in qualche modo influenzato da questo malessere, no? Quindi in questa situazione qualcuno di noi ha avuto magari appunto persone che sono state male, che hanno avuto l'infezione da Covid e quindi sono state in ospedale, sono state in terapia intensiva, oppure sono state a casa in isolamento fiduciario, e questo ha comportato comunque una rottura biografica per tutti. Allora, per tornare al discorso della cura basata sulla narrazione, che cosa succede? Succede che attraverso la narrazione, e quindi una narrazione che ha a che fare con il percorso di vita della persona e con la storia della sua malattia, del suo malessere più che della sua malattia, no? Quindi la storia dei suoi sintomi, ma anche, diciamo, non solo la storia dei suoi sintomi, ma anche per esempio che significato hanno avuto i suoi sintomi nel suo percorso di vita, no? Tutti noi abbiamo in testa, quando ci ammaliamo, che quella malattia è dovuta a qualcosa, no? E Rita Charon, che insomma il medico, e lei è un'americana, lavora a New York, e lei ha, diciamo, costruito tutto il paradigma legato alla medicina narrativa. Lei dice sempre: noi dobbiamo chiedere, la prima cosa che dobbiamo chiedere quando ci troviamo di fronte a una persona che non sta bene è: che cosa dovrei sapere di lei? No, quali sono le cose che io dovrei sapere di lei? E lei dice: l'altra cosa che dobbiamo chiedere, secondo lei, a che cosa è dovuto il suo malessere, a che cosa è dovuta la sua malattia? Perché ognuno di noi ha delle idee nella testa che sicuramente non portiamo quando andiamo dai medici, nessun medico ce le chiede, e invece sono importanti, no? Perché ognuno di noi in qualche modo dà significato a quello che sta vivendo. Allora, l'antropologia medica parla di tre significati, di tre interpretazioni della malattia. La prima è la disease, cioè la malattia fisica, no? Quella che porto dal medico, appunto, la malattia nei sintomi fisici. Poi c'è la illness, che invece è una malattia, diciamo, il significato che il sofferente dà alla sua sofferenza, no? Alla sua situazione. E quindi in qualche modo la malattia da un punto di vista esistenziale. E poi c'è un altro significato importante che molto spesso dimentichiamo, che è la sickness, e lo vediamo molto bene in questo periodo, cioè la malattia da un punto di vista sociale. Che cosa determina la malattia da un punto di vista sociale? Ci sono situazioni in cui non ci si può curare, per esempio, luoghi in cui è difficile curarsi, situazioni in cui la malattia determina uno stigma, situazioni in cui, come vediamo in questo momento, la malattia determina un cambiamento sociale enorme e determina anche, come dire, un percorso di obblighi, no? Che noi dobbiamo in qualche modo a cui noi dobbiamo sottostare. E quindi, insomma, anche il discorso proprio della malattia da un punto di vista sociale, la sua interpretazione come malattia che ha a che fare con lo spazio sociale, per gli antropologi è molto molto importante. Allora, quando noi ci troviamo di fronte a una persona che non sta bene, appunto, come dicevo prima, dobbiamo chiedere a questa persona, dobbiamo farci raccontare da questa persona tutta una serie di cose. E Rita Charon dice: ci sono tre, noi dobbiamo imparare a fare tre cose: dobbiamo imparare ad ascoltare, dobbiamo imparare a interpretare e dobbiamo imparare a restituire. Ecco, anche la restituzione è fondamentale, cioè io devo restituire qualcosa alla persona che mi sta raccontando, restituire un'impressione, restituire anche attraverso le mie parole quello che la persona mi ha raccontato. Quindi devo capire, devo ascoltare, devo capire e devo restituire. Ecco, questa è un po' l'idea della cura basata sulla narrazione, e in un momento come questo secondo me è fondamentale. Io credo che questa situazione, non voglio essere troppo pessimista, non lo sono di natura, però credo che questa situazione determinerà tutta una serie di malesseri importanti per ognuno di noi, perché comunque il confinamento, la situazione di paura che abbiamo vissuto in questo periodo, sottostare a queste regole, no? Che in qualche modo ci soffocano, no? Perché così le regole non ci aiutano certo a vivere meglio in questo momento, saranno comunque, come dire, determineranno una situazione o hanno già determinato una situazione di malessere, e questa situazione di malessere sicuramente avrà bisogno della narrazione, su questo non ho nessun dubbio.
Certo, allora sì, come darti torto su questo aspetto, è interessante quello che dicevi a proposito dell'aspetto sociale della malattia e anche della maniera con cui la malattia viene approcciata e eventualmente curata. Tu hai scritto in prima persona un breve diario che si chiama Autoetnografia di un servizio sanitario, che è pubblicato sul sito di Anpia, e volevo appunto citare un pezzetto di questo diario qua che hai scritto, quando dici: oggi da una parte abbiamo uno stato paternalista, il nanny state, che limita la libertà individuale per implementare scelte di salute attraverso norme giuridiche, che decide per noi, ci obbliga a stare in casa, ci dice cos'è possibile e che cos'è proibito, ci punisce se vogliamo fare una passeggiata, impedisce le riunioni familiari, dall'altra delega molto alla responsabilità individuale, sei tu cittadino competente che devi metterti in isolamento se pensi di essere pericoloso. Se non lo fai, sei responsabile di ciò che accadrà a te e agli altri. L'adottare un comportamento responsabile anche sul piano delle scelte relative alla salute rientra sempre di più nel concetto di virtù individuale. Siamo costantemente bombardati da messaggi che puntano sulle nostre vite individuali, che non tengono conto del contesto, delle differenze e delle diseguaglianze. Questo stato di eccezione non fa che amplificare questa tendenza, tipica per altro del paradigma neoliberista che punta esclusivamente sull'individuo. I positivi sono potenzialmente degli irresponsabili, gli untori. Chi va a farsi una corsa è un irresponsabile. I genitori che non riescono a tenere a bada i loro bambini sono irresponsabili e così via. Ho citato un po' queste righe perché comunque mi ritrovavo un po' nell'effetto paradossale che crea il fatto di, come dicevi tu, il dover sottostare a delle regole anche molto rigide e dall'altra parte con un tono anche piuttosto paternalistico, e dall'altra parte invece l'attribuire una una responsabilità che poi spesso diventa anche una colpevolizzazione all'individuo singolo nel momento in cui questo individuo si fa portatore o portatrice dei comportamenti che vengono giudicati socialmente pericolosi, includendo anche in quei comportamenti come dire delle scelte assolutamente ragionevoli sotto un certo punto di vista, appunto chi andava a farsi la corsa, i bambini che non riuscivano a stare così tanto tempo in casa, o come anche abbiamo citato prima nel corso della trasmissione, le persone che appunto sono state abbandonate in questo momento dallo stato sociale. E, quindi volevo un po' chiederti se avevi qualche commento relativamente a questo e appunto a come il ripensare un modello di sanità debba anche passare attraverso l'accompagnamento non paternalistico delle persone, ecco, anziché appunto una loro colpevolizzazione.
Allora, guarda, tocchi per me un tasto dolente, nello stesso tempo, come dire, una riflessione che faccio ormai da parecchio tempo, appunto, e che è quella rispetto, diciamo, la situo in questa situazione, nella situazione che stiamo vivendo, e anche proprio rispetto a una serie di cose che io ho visto in questo periodo. Io lavoro anche al Dipartimento di Prevenzione della città di Torino, e quindi vedo, ho visto in questi mesi come è stata gestita tutta l'emergenza, no? E quindi anche la sorveglianza, per esempio, delle persone positive, dei loro contatti, eccetera, eccetera. Faccio questa riflessione. Allora, noi oggi abbiamo affrontato questa situazione attraverso norme, cioè l'abbiamo affrontata attraverso le leggi, di fatto, che ci hanno costretto a fare una serie di cose, o a non fare una serie di cose, anzi direi a non fare una serie di cose. Questo da una parte. Dall'altra parte, come ho scritto, ad un punto siamo dentro questo paradosso, no? Perché qualsiasi cosa succede, come dire, qualsiasi cosa succedesse in questo periodo fuori da questo paradigma, diciamo, di contenimento, era una cosa che non andava fatta, era una cosa che in qualche modo suscitava, no, tutta una serie di reazioni di indignazione, per esempio la corsa, i bambini che giocavano in cortile, eccetera eccetera, no? Diciamo paradossi e anche esagerazioni, naturalmente, perché tutti noi, questo in qualche modo tutti noi, insomma la maggior parte di noi, questo l'ha pensato, ecco. E quindi da una parte, appunto, abbiamo questo stato paternalista che ci impone una serie di regole, che ci dice stai attento perché stai facendo una cosa che non va bene, no? Proprio come fa il papà, no? Dice: ah no, ma questa cosa qui non va bene, io ti dico che devi fare in questo modo, devi fare in quest'altro modo, e questo è proprio lo stato paternalista. Dall'altra parte, appunto, invece una sorta di responsabilizzazione individuale. Il problema qual è? Il problema è questo, che noi non siamo tutti uguali. Noi abbiamo universi di riferimento diversi, abbiamo sistemi culturali diversi, ma non solo perché veniamo da altri luoghi del mondo, anche proprio perché siamo soggettivamente diversi, abbiamo avuto nella vita esperienze diverse, abbiamo anche situazioni sociali diverse. Allora, certamente il confinamento può essere stato un confinamento che tutto sommato non è pesato troppo per persone che avevano una casa grande, magari anche un terrazzo, magari anche un giardino, e quindi avevano la possibilità comunque di muoversi in un certo spazio, molto più difficile per persone che stavano in 40 metri quadri, magari in 5 o 6. Quindi anche, bisogna innanzitutto considerare questo. Secondo, ci sono anche persone che magari per motivi diversi legati appunto al loro universo di riferimento non hanno tutti la stessa idea di regole, no? Non hanno la stessa idea di salute e di malattia. Quindi ci sono persone per cui la salute e la malattia hanno un'interpretazione diversa, vengono interpretate diversamente e quindi anche il confinamento viene interpretato diversamente. Io una cosa che mi piacerebbe fare, prima o poi lo farò, è capire per esempio la differenza tra i quartieri della città. A Barriera di Milano cosa è successo? Alla Crocetta cosa è successo? E per esempio quanti positivi abbiamo avuto a Barriera di Milano piuttosto che alla Crocetta? No? Cioè come dire, tutto questo poi da un punto di vista sociale, non solo epidemiologico, quindi non solo da un punto di vista di numeri, ma da un punto di vista di significato legato al vivere in città e al vivere in un certo modo in città. Che cosa ha significato? E ancora, se mi devo occupare di prevenzione del contagio, per esempio, forse l'obbligo non basta o non è l'unica cosa che devo fare. Forse devo anche comprendere e negoziare con le persone le regole. Cioè devo comprendere per far comprendere, ma se non comprendo prima è difficile che io riesca a far comprendere. Quindi devo fare un percorso di avvicinamento alla comunità territoriale, io lo dico come persona che lavora dentro il Dipartimento di Prevenzione proprio, io devo fare un discorso di avvicinamento alle persone, alle comunità territoriali per capire come le persone hanno vissuto e stanno vivendo questo momento, che tipo di percezione del rischio hanno le persone e di conseguenza che tipo di comportamento mettono in atto. Non basta dire ah ma guarda quelli che non mettono la mascherina, ah ma guarda quelli che se ne vanno in giro troppo vicini, eccetera eccetera, oh guarda quelli che stanno seduti sulla panchina. Ecco, io credo sempre che di fronte al comportamento delle persone noi dobbiamo comprendere prima di fare qualsiasi cosa, sospendere il giudizio innanzitutto e comprendere, perché ci sono sempre delle ragioni per cui le persone hanno alcuni comportamenti piuttosto che altri, e queste ragioni noi dobbiamo andarle a capire, ecco, e poi dobbiamo andare a costruire percorsi, strategie di negoziazione. Io credo che questo sia l'unico modo. L'obbligo va bene, vogliamo, le leggi sono necessarie, d'accordo, però credo che oltre all'obbligo e alle leggi, quindi oltre allo stato paternalista per intenderci, occorra fare un percorso di costruzione di strategie appunto di comprensione e di negoziazione con le persone che vivono, io dico in questo momento, in città. E quindi anche capire, certo, che se io sto in una casa di 40 metri quadri e ho due bambini piccoli, forse per me il confinamento e anche la fase 2, forse poi la fase 3, sarà molto più difficile da vivere, no? Pensiamo poi a tutto il discorso dei bambini che non sono stati per niente considerati in tutto questo, bambini che non sono più andati a scuola, ragazzini che non sono più andati a scuola, adolescenti che non sono più andati a scuola, che non hanno visto i loro amici, eccetera eccetera eccetera. Anche qui, che cosa ha comportato per tutte queste persone, per i loro genitori, dover gestire una situazione di questo tipo? Cioè queste secondo me sono tutte domande che ci dobbiamo fare. Io dico ci dobbiamo fare, e parlo per me, ci dobbiamo fare come persone che si occupano della salute pubblica, assolutamente, perché occuparsi di salute pubblica vuol dire tutto questo anche, quindi non vuol dire solo contare i positivi tutti i giorni, contare i morti, ma anche fare un percorso di comprensione di quello che sta accadendo. Ecco, questo per me sarebbe fondamentale. Non so se ci riuscirò, ci proverò sicuramente, però questo è quello che in qualche modo io ho intenzione di fare anche all'interno del Dipartimento di Prevenzione, perché secondo me è necessario.
Ok, sì, grazie per averci ricordato che appunto la norma, se viene applicata dall'alto anche su appunto delle diseguaglianze, non sortisce ecco gli effetti che vorrebbe sortire, ma non fa altro poi che accentuare determinate diseguaglianze, e il fatto che ci vorrebbe un approccio molto più sensibile, molto più ricettivo al territorio e alle persone che lo abitano, e anche forse, non so, gli strumenti e appunto le competenze. Ricordiamo a tal proposito la lettera scritta, siccome Lucia faceva menzione alla situazione difficile che molti genitori si trovano ad affrontare in questo momento, essendo con i bambini a casa tutto il giorno. Ricordiamo che la scuola Fontana in Vanchiglia e l'istituto comprensivo Ricasoli hanno scritto una lettera pubblica, l'hanno chiamata per le persone piccole, nella quale chiedono appunto di riaprire la scuola, con ovviamente delle modalità che possano essere, che mettano in sicurezza a tutti e tutte, ma anche che appunto garantiscano l'inclusività. E, Lucia, senti, noi adesso daremo l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo ancora tantissimo per esserti connessa con noi.
Grazie, posso dire ancora sopra una piccola cosa?
Certo.
Allora, tanti anni fa io lavoravo nel Dipartimento di Patologia delle Dipendenze, mi occupavo di riduzione del danno e uno degli slogan del gruppo Abele era educare non punire, rispetto proprio al tema delle sostanze stupefacenti. Ecco, in questo momento mi è venuto in mente questo slogan, perché io direi comprendere e non solo punire, o proprio comprendere e non punire, perché siamo in un momento difficile dove rischiamo che questo obbligo, che queste regole, che questa repressione, perché poi è di fatto una repressione, diventi la normalità. Ecco, questo mi spaventa molto.